Cara Debora e caro Mauro, in Italia conta sempre l'articolo quinto, chi ha i soldi in mano ha sempre vinto.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Debora Rosciani e Mauro Meazza.
Allora, è rigore. Ha due patti. Uno, che lo batti tu.
Bene.
Secondo, che lo paro io.
Allora, sto rigore.
Sto rigore, ci vuole rigore, anche col fisco ci vuole rigore, cara Debora.
Perché se no il fischio...
Il fischio del fisco...
Il fisco fischia.
Il fisco fischia e ha fischiato, sai, dobbiamo ringraziare l'occhiuta Claudia Schiattone.
No, vabbè, non gliene sfugge una, lei deve ritornare a fare due di denari, guarda, lo dico pubblicamente, ufficialmente, ne parlerò con Carlo Genta, ce la dobbiamo riportare in squadra.
Allora, la notizia è ghiotta ed è riportata da Repubblica di oggi... Marco Preve, il collega Marco Preve, scrive di questo cartellino del fisco agli arbitri internazionali. Tra i fischietti che hanno aderito agli avvisi di accertamento mandati dall'Agenzia delle Entrate ci sono niente po' di meno che Gianluca Rocchi, già appunto arbitro internazionale fino al 2020, adesso designatore arbitrale, e Daniele Orsato, altro arbitro internazionale, peraltro ricorda l'articolo, recordman italiano di presenza in Champions, che si è appena ritirato.
Vabbè, era un po' meno presente su altri fronti, diciamo, ma magari non era colpa sua, forse non aveva un buon consulente fiscale, che ne sai cos'è successo.
Noi che ne abbiamo qua uno di grande spessore, di valore mondiale.
Infatti proprio di questo discutevo a microfoni spenti, ma questi qua non c'hanno dei consulenti che spiegano quello che devono fare, questi fior di clienti?
Chiediamo alla Massimiliano Allievi, commercialista 4.0, dottore commercialista, esperto per il Sole 24 Ore, nonché autore appunto di Commercialista 4.0, divulgatore sui social. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno a tutti.
Volevo precisare solo una cosa, che gli accertamenti sono partiti nella primavera del 2023 a seguito di un dettagliato esposto presentato alla Guardia di Finanza. Chi l'avrà fatto l'esposto?
Non lo sappiamo, però ci hanno scritto che una cinquantina di arbitri internazionali, direttori di gara e guardaline, non avevano dichiarato, adesso non avevano dichiarato, diciamo che
si erano dimenticati.
Ecco, come dice il dottore, vedi che il dottor Allievi sa.
Una roba tra uomini, insomma, fate spallucce, vi proteggete.
Sì, si erano scordati di dichiarare i compensi ottenuti dalla UEFA tra il 2018 e il 2022 per arbitraggi in vari, arbitraggi nel senso di partite arbitrate, in vari paesi europei, dove il compenso minimo netto è di 8.000 euro per incontro. E purtroppo i finanzieri hanno scoperto, riferisce l'articolo di Repubblica, un alto tasso di evasione fiscale. Non erano stati denunciati i compensi, comunque al di sotto dei 100.000 euro, quindi hanno evitato il penale, questo viene
almeno
precisato.
Quello.
E per alcuni si è scoperto che si erano fatti pagare anche su conti esteri. Hanno aderito quasi tutti, dice l'articolo, hanno pagato una sanzione ridotta, hanno parlato, ad esempio l'avvocato di Rocchi, del designatore, dice: questo è stato un errore dovuto a norme non chiarissime. No, infatti abbiamo subito fatto il ravvedimento operoso.
Ha detto anche: ho chiuso tutte le pendenze, si era trattato di un disguido.
Un disguido, esatto.
Conosce questa fattispecie del disguido fiscale?
Ah, di disguidi se ne sentono di tutti i giorni. No, mi raccomando, redditi ovunque prodotti e attenzione al discorso conti esteri, perché molti pensano: mi faccio pagare all'estero e sono a posto. In realtà non è così. Se hai residenti fiscali in Italia, quindi bisogna dichiarare tutto e non dimenticarsi nulla.
È possibile credere alla buona fede di questi comportamenti? Adesso ovviamente noi leggiamo un articolo di un altro giornale, non abbiamo approfondito, non siamo andati chiaramente alla fonte del tutto, quindi stiamo divertendoci un po' con la nostra consueta storia di copertina, però...
Bisognerà capire se c'è una responsabilità del professionista che non ha correttamente dichiarato questi compensi, se c'è buona fede, quindi se effettivamente
tutti, tanti professionisti di tanti
si parte
arbitri.
Dalla buona fede, poi
però è importante questa cosa che ricordava del pagamento che avviene magari su un conto all'estero, cosa legittima, non è vietato, però bisogna ricordarsene, anche perché volendo potrebbe pure dare origine a una restituzione di imposte pagate all'estero in eccesso.
Assolutamente.
Questo non viene spesso ricordato.
E sui conti esteri bisogna stare attenti, ma per qualunque attività, perché adesso ci sono anche tante attività online per cui la tendenza è vabbè, mi faccio pagare all'estero e risolvo. In realtà se l'attività è comunque fatta da un residente fiscale in Italia deve essere inserita, dichiarata e pagare le tasse in Italia, al netto di quelle pagate eventualmente all'estero.
Però diciamo che casualmente Massimiliano Allievi è stato chiamato a commentare la storia di Copertina ma non era questo il tema per cui è stato arruolato questa mattina a Due di Denari.
No, è vero, perché questa mattina dietro mia insistenza hai acconsentito a trattare la riapertura del concordato preventivo biennale.
Ma io non è che non ne riconosca l'importanza, è che non capisco niente di quello che dite.
Non è vero, non è assolutamente vero. Comunque sì, abbiamo riconvocato il dottor Allievi perché appunto sono stati riaperti i termini. Si può aderire, chi non ha aderito può aderire entro il 12 di dicembre. L'adesione non è semplicissima, comporta tutta una serie di adeguamenti che vanno fatti, li spiegheremo poi in dettaglio nella seconda parte della trasmissione.
L'unica cosa che avevo capito è che la fase principale era stata circoscritta ad un arco temporale così limitato che voi commercialisti eravate andate letteralmente su tutte le furie.
Avevamo lavorato giorno e notte, ma mi sa che ci aspetta un altro mese intenso perché questa riapertura rimescola un po' le carte per molti che si potranno adeguare.
Vi assicuro che il dottor Allievi lo dice sorridendo, però ma sento un certo
nervosismo,
certo disagio nella voce.
Esatto. Primo tema della mattinata invece è un'altra notizia interessante che pure abbiamo recuperato dalla stampa di questi giorni, insomma è successo un fatto increscioso, peraltro ad un collega giornalista, e il nome è su tutti i giornali ma noi stamattina non abbiamo questo prurito di darlo, il punto è quello che gli è successo, cioè è stato oggetto di indagini patrimoniali disposti da un giudice che stava disciplinando sostanzialmente la separazione della fidanzata di questo signore. Questa signora è già separata, comunque era in corso una revisione dell'assegno di mantenimento appunto erogato e riconosciuto dall'ex marito, e ad un certo punto si è deciso appunto di indagare sulla situazione patrimoniale di questo terzo soggetto appunto di tutta la vicenda, perché il giudice ha detto siccome è una persona benestante allora non è detto che l'ex marito della signora debba riconoscere l'assegno appunto di divorzio. Quindi questa è un po' la questione complicata per la quale abbiamo chiesto un commento all'avvocato Giorgio Vaccaro, esperto di diritto di famiglia, che ascolteremo tra un attimo.
Per commentare e intervenire su entrambi i temi 800 24 00 24, numero verde gratuito per intervenire in diretta, oppure 349 238 6666, se volete mandarci messaggi WhatsApp o messaggi SMS, messaggi WhatsApp anche vocali 349 238 6666. radio24.it sezione eventi, siete ancora in tempo a iscrivervi alla Digital Roundtable di oggi pomeriggio, poi vediamo.
Ciao Miazza, ciao Deborina.
Allora, questa me la leggo al dito, perché ancora non è successo niente.
Adesso sentiamo. Allora, poi intanto che non ti abilita, no? Però puoi risentire questa la puntata di martedì scorso.
Una discriminazione che ho anche prontamente sollevato al diretto interessato della pubblica amministrazione, ma non succede nulla ancora sulla mia app Io.
Allora, stiamo parlando dell'accesso ai documenti utilizzando questa app Io, la app, diciamo, ufficiale, istituzionale, quella che dovrebbe essere il fondamento poi della futuro wallet che verserà diffuso a livello europeo e raggiunto a livello europeo. Nei giorni scorsi la diffusione dei documenti reperibili dei cittadini, meglio, abilitati ad avere i documenti nell'app Io, ha superato la quota di 100.000, quindi siamo già in 100.000 a poter caricare, e io l'ho già fatto, i documenti sull'app Io. Non tutti presenti in studio peraltro hanno potuto giovarsi di questa opportunità. Però
andata a ricontrollare un'ora fa, ancora niente. Tra un po' potrà farlo, mi continua a promettere l'applicazione, ma ancora non mi dà l'autorizzazione a procedere.
Allora, Però guarda, dal 4 dicembre sarà esteso a tutti, quindi anche tu potrai come tutti gli altri bambini.
Quella mattina mi alzo alle 4 del mattino per vedere se succede qualcosa.
In realtà noi ci scherziamo, ma l'innovazione è importante. Questi documenti avranno piena validità, potranno essere esibiti anche in presenza di un pubblico ufficiale, di un ufficio pubblico, e se volete sapere tutti i dettagli potete riascoltare la puntata di martedì scorso, 12 novembre. Abbiamo avuto ospite Francesco Saverio Sesti, che è del Dipartimento per la Trasformazione Digitale presso la Presidenza del Consiglio, e ci ha spiegato: questo è il primo passaggio verso una digitalizzazione ampia nel rapporto con la pubblica amministrazione, sempre più ampia.
Allora, intanto, dottor Allievi, stanno arrivando delle domande per lei sul concordato, quindi tra un po' inizia l'interrogazione. Poi, tra le altre domande che stanno arrivando su WhatsApp da parte dei nostri ascoltatori, molti chiedono se sarà possibile vedere la registrazione della Digital Roundtable di oggi sugli ETF. Sì, come sempre, un paio di giorni, e poi sarà disponibile sul sito di Radio 24, come ci sono già registrate e disponibili tutte quelle che abbiamo fatto in passato, l'ultima un mese fa, quella sulla previdenza complementare. Quindi ancora a qualche ora di tempo per iscrivervi. C'è qualcuno che ci segnala che non riesce a farlo, non funziona la email da inserire per vedere gli ETF. Guardi, mi risulta strano, siamo oltre i 1800 iscritti, quindi provi a verificare se è un problema che deriva dalla funzionalità appunto del suo PC, o non so che cosa potrebbe essere successo. Comunque ci scriva a duedidenari@radio24.it, proveremo anche a capire con i nostri colleghi se riusciamo a risolvere la sua situazione. Quindi a partire dalle 15 di oggi pomeriggio fino alle 17, Digital Roundtable sugli ETF. Sono tanti risparmiatori italiani che sempre di più cercano di investire su questo mercato, che è diventato di dimensioni incredibili in tutto il mondo, uno strumento di investimento che viene ritenuto conveniente dal punto di vista economico, molto efficiente, però insomma ha anche le sue criticità, perché sono diventati gli ETF molto sofisticati, alcuni hanno un grado di innovazione molto alta, per cui bisogna prendere le misure anche da questi aspetti. Noi oggi vi racconteremo tutto, come si fa ad investire e quali sono soprattutto le innovazioni più interessanti che stanno arrivando. Iscrivetevi, perché è
gratuito. Radio24.it, andate sulla sezione eventi, fino alle 14.59 vi accettiamo l'iscrizione, è assolutamente gratuito. Dottor Allievi, lei ha già l'agenda del Sole 24 del 2025?
Non ancora, la ritiro adesso dopo la trasmissione.
risposta esatta.
Risposta esatta.
Arbitri e fisco? Più che dimenticanza è un'evasione, cartellino rosso ed espulsione.
Per fortuna che gli arbitri evasori hanno potuto fare il ravvedimento operoso. Mi stava venendo un colpo solo al pensiero che avessero pagato una multa gli evasori. Oh, meno male che il nostro paese è sempre così buono.
Ma dai, sono gli stessi arbitri che danno i rigori all'Inter.
Questa è come la storia del fazzoletto di carta contro quello di stoffa. Come al solito, la notizia più curiosa della giornata scatena gli ascoltatori.
Beh, vabbè, insomma, sai che il calcio in Italia molto popolare, non solo in Italia, e quindi anche gli arbitri sono oggetto di discussione. Così come oggetto di discussione questa decisione che è avvenuta appunto in un tribunale di andare a fare un accertamento su una persona che non c'entra nulla, verrebbe da dire. Ma io chiedo lumi a chissà, cioè all'avvocato Giorgio Vaccaro, esperto di diritto di famiglia, firma abituale del Sole 24 Ore e ospite tra appunto nel novero di questi ospiti di valore mondiale di Due di Denari. Bentornato.
Buongiorno avvocato.
Buongiorno a voi e grazie.
Allora, insomma, la sostanza è questa: al tribunale di Como si stava consumando davanti ad una giudice questa separazione e si stavano stabilendo anche le condizioni economiche, le questioni economiche sul mantenimento dei figli di questi ormai ex coniugi. La giudice ha deciso ad un certo punto che andavano fatte anche delle indagini di natura patrimoniale sulla situazione appunto del nuovo fidanzato della signora. L'uomo però naturalmente ha detto: ma che cosa state facendo? Io non c'entro niente, sono il terzo soggetto all'interno di questa vicenda, ma non ho nessun... Lui ha detto proprio: sono un terzo che non ha titolo giuridico per stare nel processo e neppure alcun interesse ad entrarvi. E peraltro questa vicenda delle indagini patrimoniali, avvocato Vaccaro, vengo da lei. Lui l'avrebbe appresa da una conversazione con la sua nuova fidanzata, che gli avrebbe detto: guarda che il giudice sta facendo questa cosa. Che ne pensa? Andiamo un po' proprio sul generico.
E ne penso che nella realtà c'è un utilizzo un po' così
disinvolto,
allegro e un po' improvvido di quello che la norma stabilisce, perché chiaramente il provvedimento del giudice non è un provvedimento che sorprende nel suo contenuto, sorprende e molto rispetto al soggetto terzo al quale è stato versato. La norma, lo ricordo per una questione di chiarezza, è specifica ed è quella che riguarda la tutela dei figli minori della coppia, il 337 ter del Codice Civile, che riformato dalla Cartabia ha una frase che dice: ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, e quindi stiamo parlando dell'assegno ai figli, che era quell'argomento del divorzio, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi soggetti della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi. Ma attenzione, i soggetti diversi sono quelli dei genitori, ovvero il fratello, la sorella, il nonno, la mamma, quindi i parenti rispetto ai quali si può immaginare vi sia una comunione patrimoniale. Altra cosa nel mondo è il, tra virgolette, fidanzato, perché stiamo parlando non di divorzio, non di convivenza, ma di un termine, e questo è veramente abbastanza così un po' fuori dalle righe: un personaggio che aveva una relazione, perché questo dovrebbe essere la traduzione in italiano del termine fidanzato, che si è visto suo malgrado coinvolto in un accertamento che è stato sollevato nei suoi confronti. La modalità dell'essere stato sollevato con l'accertamento sulla polizia, con l'intervento della polizia tributaria, redditi, conti correnti, quello è normale, nel senso che quando un giudice dispone un accertamento, il contenuto dell'ordinanza non può che essere quello. Il problema è che non era quello il soggetto rispetto, certo, al quale...
Certo. Tra l'altro lui ha fatto un ricorso in via d'urgenza, rivolgendosi però in questo caso al garante dei dati personali. È corretta la procedura?
È assolutamente corretta, e solleva una questione molto interessante, perché noi per il Sole 24 Ore abbiamo trattato negli anni scorsi, quando il TAR ha emesso dei provvedimenti molto interessanti sull'accertamento o sulla possibilità di accesso ai dati personali del coniuge tra i coniugi. Traduco e riduco in una battuta: tra i coniugi, nel momento in cui si devono ottenere degli assegni per i figli, è possibile, anche in via preventiva, richiedere i dati fiscali del coniuge. Questo perché? Perché il diritto alla privacy tra coniugi rispetto ai figli è recessivo rispetto alla necessità poi del far valere in giudizio la patrimonialità dei due genitori tra loro. E siamo sempre nell'ambito di soggetti che sono obbligati per legge a mantenere questi poveri bambini. Ma l'attività di indagine che è svolta tra i coniugi è un'attività che il TAR ha più volte, una volta consentito, una volta in termini più riduttivi, richiamato come tutela della privacy. Quando è un'autorità giudiziaria a disporre un accertamento su un soggetto terzo, nell'idea che questo dato possa essere importante per un divorzio, la privacy scatta lo stesso. E in questo momento il confronto sarà tra due entità pubbliche, cioè il garante per la privacy e il magistrato. Quindi non è, diciamo, la privacy non ha come interlocutore un cittadino privato che ha fatto un'indagine fuori norma, ma un giudice che ha disposto un provvedimento di accertamento in contrasto con il dato privacy di questo cittadino.
Morale della favola: se vi dovete mettere con qualcuno, accertatevi che la procedura di divorzio sia chiusa, definitivamente sigillata, perché se no
oppure dategli immediatamente notizia che sta succedendo questo, così si può opporre immediatamente.
Oppure ditegli che siete poveri e quindi che nessuno esatto. può, vabbè, ecco, insomma, quando esatto. le battute si sprecano, ma che
sganciandosi
tristezza.
Dal dato di cronaca, che non l'abbiamo sì. detto, è stato riportato su Sole 24 Ore da sì. Alessandro Galimberti sabato scorso, se la signora, la ex coniuge, fosse stata già, che so, sposata in seconde nozze con il nuovo compagno,
credo che avesse
l'accertamento
diritto.
Sarebbe stato possibile nei confronti del nuovo compagno?
Oh, nella realtà è interessante questa domanda e la risposta è semplice. La misura del mantenimento del figlio è in misura proporzionale al reddito del genitore. Quindi gli accertamenti sono soprattutto sulla esistenza di un diritto ad un assegno divorzile. L'accertamento è sul soggetto onerato, non sul soggetto rispetto, adesso il dato di cronaca non ci permette di capire, ma immagino che i figli stiano con la mamma. E di conseguenza l'accertamento da compiere è sul soggetto strettamente onerato, sul loro papà, non sul convivente della mamma, perché sul convivente della mamma avrebbe avuto senso se la mamma chiedeva il divorzio e si era sposata con un altro, e quindi questo era un discorso che la Cassazione ha risolto in mille modi. È un po' fuori dai, diciamo così, dal modo di mettere a fuoco i soggetti interessanti nell'ambito del processo civile in maniera importante questo caso, ecco, questo è il discorso.
Allora. Grazie Avvocato Vaccaro. Temo che non sarà la prima volta che dovremo evocare questa vicenda del Tribunale di Como, perché forse apre poi tutti gli spiragli.
Fa scuola.
Sì. Grazie all'Avvocato Giorgio Vaccaro, esperto di diritto di famiglia per Il Sole 24 Ore. E adesso Deborah, per favore, dici che fanno le borse, che oggi non ci fanno
era una brutta aria, ti devo dire, sì.
Le borse.
Buon lavoro.
Di denari.
Ma perché continuate a dire Digital Round Table?
Conduttori, Catalano Buonanima avrebbe detto: è molto meglio mettersi con una donna ricca che divorziare da una donna povera.
Flavio, tu è meglio che porti le torte invece di dare questi suggerimenti in libertà.
Allora, calmi, concentriamoci sul pezzo, perché il concordato preventivo biennale, sì. Cara Deborah, se possibile.
Io mi eclisso e darò lettura semplicemente delle questioni poste dagli ascoltatori. Voi parlate pure nella vostra lingua astrusa.
Fiscalese.
Parliamo in fiscalese stretto. No, cerchiamo di non farlo invece, anche perché io ne so davvero poche parole. E invece il dottor Massimiliano Allievi, commercialista, esperto per Il Sole 24 Ore, ne sa molto di più. Allora. Il tema sembra semplice in partenza. Hanno riaperto i termini per aderire al concordato preventivo biennale.
Tutti, però.
Ecco,
e già cominciamo con
le eccezioni.
Non hanno riaperto per i forfettari.
Esatto. Ma era prevedibile, perché alla fine per i forfettari è solo per il 2024. È chiaro che concordare preventivamente il 12 di dicembre sul 2024 diventava troppo in là, ecco, ormai siamo a consuntivo.
Oramai si sa quanto ha guadagnato nel 2024. Esatto. Allora, bisogna aderire, già l'ha ricordato il dottor Allievi, entro il 12 di dicembre. E possono aderire però solo coloro che hanno presentato la dichiarazione entro la fine di ottobre.
Questo aspetto è importante, nel senso riguarda solo i soggetti ISA, quindi tutti quelli che sono forfettari sono fuori, ma anche nell'ambito dei soggetti ISA, quindi per dirvela con parole semplici, sostanzialmente tutte le altre partite IVA, bisogna aver presentato innanzitutto la dichiarazione dei redditi in tempo e secondariamente non si può nemmeno modificare adesso la dichiarazione con una dichiarazione integrativa a favore. Che cosa vuol dire? Non possiamo, anche qui per dirvela con parole semplici, andare a ridurre con una dichiarazione presentata adesso, oltre che aderire al concordato, le imposte o i redditi dichiarati. Questo è importantissimo, quindi sostanzialmente è una riapertura, quindi la possibilità di mandare una nuova dichiarazione dei redditi con l'adesione al concordato preventivo, ma lì finisce, quindi solo la correzione da questo punto di vista nella scelta di aderire al concordato preventivo. E non si può fare, attenzione, perché molti normalmente lo chiedono, il percorso opposto, quindi chi ha aderito entro fine ottobre non può adesso, presentando una nuova dichiarazione, dire no, non mi conviene più. Chi ha aderito rimane dentro
Domanda, prima domanda, ma chi aderisce adesso entro il 12 di dicembre aderisce a deve aderire anche al cosiddetto ravvedimento speciale?
Può aderire anche al ravvedimento speciale, nel senso che è stato chiarito da un articolo della nuova norma, sostanzialmente la riapertura del concordato preventivo, quindi per il futuro 2024-2025, dà la possibilità ai soggetti ISA di poter eventualmente utilizzare anche quello che si chiama ravvedimento speciale, quindi sanare gli anni precedenti in cui ci si è dimenticati di dichiarare qualcosa, ecco.
Leggo la domanda di Fabio che chiede: la riapertura del concordato porterà ad uno slittamento del secondo acconto, riguarderà solo IRPEF o anche contributi previdenziali?
Allora, questa è un'ottima domanda, nel senso che lo slittamento del secondo acconto, o meglio la rateizzazione del secondo acconto, se ne sta parlando, però al momento il secondo acconto rimane fissato al 30 di novembre, che essendo weekend fondamentalmente fa slittare tutto al 2 di dicembre. Il punto che cos'è? Che vabbè, chi ha già aderito al concordato preventivo verserà già gli acconti al 2 di dicembre aggiornati rispetto alla proposta di concordato che ha accettato, e questo avverrà anche per chi si decide in questi giorni, quindi prima del 2 di dicembre. Il problema è per chi aderirà al concordato preventivo.
Ecco, la fermo perché qui il punto diventa, se possibile, ancora più complicato. Allora, non potendo usare un disegno che forse ci aiuterebbe,
una figura,
proviamo a ripeterlo così com'è. Cioè, il termine per versare l'acconto IRPEF rimane al 30 di novembre, che poi quest'anno, poiché cade in festivo, diventa il 2 di dicembre. E quello lì non si sposta,
no,
non c'entra il concordato,
non c'entra
niente, è rimasto lì, immutabile. Ovviamente a questo punto, se io sono uno di quei soggetti che non ha aderito entro ottobre al concordato preventivo biennale, ma adesso ci ho un po' ripensato, devo prendere una decisione: o aderisco entro il 2 di dicembre e quindi anche l'acconto lo verso con i nuovi valori.
Esatto.
Se invece mi decido dopo il 2 di dicembre,
si complica un po' la cosa, esatto.
Perché io ho versato l'acconto su un certo tipo di conti, ma adesso decido di aderire ai conti che mi ha fatto l'Agenzia delle Entrate.
E quindi devo ravvedere.
E quindi dal 3 di dicembre al 12 che faccio?
Devo fare sostanzialmente un ravvedimento, poi lo spiegherà meglio, speriamo, l'Agenzia delle Entrate con dei chiarimenti nei prossimi giorni, ma oggi sembra che debba essere fatto un ravvedimento del minor acconto che è stato pagato secondo le vecchie regole, andandolo a riproporzionare rispetto a quelle che è l'acconto con il concordato preventivo.
Scusi, la domanda un po'
Sergio spontanea. Sembra,
sarebbe meglio aderire entro il 2 di dicembre, ecco. per i commercialisti sicuramente, per agevolare i commercialisti.
Se però il commercialista riesce in tempo, perché si tratta di rifare il conto
esatto.
molto molto alla svelta, siamo già al 19, insomma, di novembre, no, non è che c'è tutto questo tempo.
Sì, bisogna vedere anche chi deciderà di rimettersi in gioco, cioè probabilmente chi magari non ha avuto il tempo di poter ragionare sulla proposta di concordato entro fine ottobre, o magari anche chi in questi giorni, casi abbastanza rari, ma magari ha avuto delle notizie positive di ipotetici lavori per il 2025, per fine 2024, di cui non era a conoscenza prima, e che dice: ma prima non mi conveniva, adesso alla luce di questo mese in più su cui ho potuto ragionare, magari accetto. Ecco, penso siano queste le casistiche.
L'obiettivo della riapertura dei termini è stato quello di consentire ai commercialisti di accontentare tutti i clienti che o erano rimasti fuori o che si sono accorti tardi, eccetera, oppure c'è l'obiettivo, Mauro, di creare questo tesoretto che il Ministero dell'Economia aveva in mente si potesse generare da questa operazione?
Ma allora qui ci sono, diciamo, due letture opposte. Una lettura buonista, che è: abbiamo una riforma fiscale avviata, è stata dichiarata già l'intenzione di andare a ridurre ulteriormente le aliquote, cioè le percentuali di calcolo dell'IRPEF sugli imponibili, sui nostri redditi. Quindi l'idea è: diamo una sorta di stabilità previsionale, così possiamo intervenire. Questo è stato. Poi c'è la lettura invece più brutale, che abbiamo un disperato bisogno di introiti, non è stato incassato quello che
esatto.
si sperava, Precisiamo, non è stato però cifrato un importo, cioè nella legge di bilancio per
non
gli anni prossimi.
Non è che c'era detto ci aspettiamo tanto. Beh, forse non c'era detto miliardo e mezzo.
È stato detto, ma come indicazione di massima, non è cifrato, cioè non è nelle tabelle, nel senso che quello che arriva è un di più che poi deve servire appunto a ridurre la pressione fiscale e il cuneo. Questa è stata l'indicazione. Ci si aspettava qualcosa di più, onestamente, anche se il vice ministro Leo, nel commentare la prima adesione, ha detto: beh, in fondo abbiamo comunque recuperato anche per gli anni a venire un numero consistente, certo, di soggetti che non erano in regola perché avevano delle pagelle di affidabilità fiscale con dei voti brutti.
È bravo sto ragazzo, Allievi.
Bravissimo.
Le criticità per i commercialisti ancora aperte?
Beh, un po' ce ne sono, nel senso ci sono ancora alcuni chiarimenti, soprattutto per le società di persone, per gli studi, insomma ci sono alcuni aspetti che devono ancora essere chiariti da parte dell'Agenzia delle Entrate. Vedremo nei prossimi giorni, nel senso che più o meno ogni settimana esce qualcosa
mandi,
in più.
Esatto. A me hanno proposto esattamente il doppio, da 12.000 dichiarati mi hanno proposto 24.000, è normale, chiede Alberto. E poi un altro signore, una falegnameria, ci chiede: quale azienda può sapere quale sarà il fatturato dei prossimi anni quando lo Stato stesso non garantisce né il lavoro né tantomeno il recupero dei crediti? E vabbè, insomma, tanti. Monica che ci scrive.
Allora, per
aspetti,
rispondere...
aspetti Allievi, sì, non sì, risponda ora.
Così ci riflette per bene, okay, ci fa veramente una risposta importante.
Perché adesso c'è il traffico.
Devo frenare o devo accelerare i miei investimenti?
Di denari.
Ma se io pago tutte le mie tasse, le mie imposte, lo pago puntualmente, devo anche aderire a questo concordato preventivo?
Cioè, ormai lo Stato, il Tesoro, il Ministero del Tesoro sono alla canna del gas, non sanno più cosa fare per introitare tasse. Perché adesso se tu calcoli, ok, nel 2023 ho guadagnato 10, allora ho pagato 5 di tasse e allora tu firmi che per il 2025, il 26 tu pagherai come avessi guadagnato 10. Vi ricordo solo quello che è successo con il Covid.
Beh, adesso speriamo che non ci siano più eventi tipo della pandemia.
Per la guerra nucleare adesso, no, però... Putin stamattina vorrebbe... Vabbè, chiudiamola qua.
Siamo stati molto sulle tecnicalità del concordato preventivo biennale. Forse c'è una cosa che vale la pena commentare Allievi, veramente in 30 secondi. Non è una specie di sanatoria, anche se è stata molto criticata perché ne ha alcuni tratti, è inutile negarlo, però l'idea che ci sta dietro sarebbe un po' più prospettica, cioè caro contribuente, non stare, cioè, ti voglio semplificare la vita, mi risulta che dovresti guadagnare così, mettiamoci lì e non stiamo a litigare sul singolo dato. Era un po' questa l'idea di partenza, poi sì, ci sono dei tratti da sanatoria, è inutile dire che non è vero.
Sì, anche secondo me, cioè è chiaro che uno dei tasselli per cui è stato creato il concordato è quello di far emergere un po' di evasione, però dall'altra parte può essere utile anche per chi ne vede una convenienza, dice: io ho dichiarato tutto, non ho nulla da nascondere, però prevedo di fare qualcosina in più o quest'anno rispetto a quello che mi propone il fisco o l'anno prossimo, ho un'agevolazione perché quello che faccio in più rispetto alla proposta del fisco è completamente detassato. Oltre a questo, sicuramente sì, un discorso di dire: vabbè, in anticipo metto lì la casellina relativa ai costi, le tasse da dover pagare, concordate in anticipo con l'Agenzia delle Entrate. E per l'ascoltatore che diceva: ma io non so che cosa farò l'anno prossimo, beh, è chiaro che nessuno alla sfera di cristallo e quindi riesce a prevedere in maniera precisa e certa che cosa farà. Però al di là del concordato, a mio modo di vedere, è bene sempre avere comunque un budget di quello che è il periodo futuro, quindi quello che si prevede di fare in futuro, poi certo con un margine di errore. Una volta stimato questo, uno dice ok, io prevedo con un margine di errore di fare questo nel 2025, l'agenzia delle entrate che cosa mi propone? Se mi conviene lo accetto, se non mi conviene e non ho nulla da nascondere, dico guarda, no grazie. L'ascoltatore che diceva guarda, a me propongono il doppio, probabilmente propongono il doppio perché ha un voto ISA, una pagella fiscale bassa rispetto a quello che è il benchmark del suo settore. E uno dice, vabbè, l'agenzia delle entrate mi propone il doppio, io il doppio non ce la faccio a farlo, non lo accetto.
Lì è stato evocato poi però l'aspetto di vi facciamo i controlli, a chi non aderisce ha più, diciamo, possibilità di finire in liste selettive di controlli, che è un po' diverso da dire chi non aderisce viene controllato, è un passaggio un po' più articolato di così, no?
Però è anche vero che i controlli ci sono stati, ci sono e ci saranno, quindi sicuramente è stato sottolineato questo, però a mio modo di vedere uno dice ma se non mi conviene di molto rispetto a quello che io prevedo di fare, non può essere un controllo che mi fa dire ok, pago più tasse, più imposte rispetto a quelle che andrei a pagare. All'opposto io vedo una grande opportunità di aderire al concordato per chi ha un'attività in crescita. Lì è proprio un'occasione d'oro, perché uno dice guarda, quello che fai in più rispetto a quello che ti dice l'agenzia delle entrate è completamente detassato.
No, è utile questa informazione proprio perché a microfoni spenti stavo raccontando all'avvocato al dottor Alievi che parlando con un professionista nei giorni scorsi di un settore molto vicino a quelli dei quali parliamo spesso adesso senza stare a dare dei dettagli, ma mi ha detto ho fatto un ragionamento col mio commercialista appunto e aderirò. Sono rimasta molto colpita cercando di capire per quale motivo avesse deciso di farlo, ma il tema è questo, la prospettiva di guadagni più interessanti l'anno prossimo, e quindi si blocca, si congela, si cristallizza una situazione che adesso fiscalmente è conveniente.
Esatto, che se volete vedere da un punto di vista economico può essere anche un volano positivo, nel momento in cui la gente è incentivata a crescere, a fare più fatturato, più reddito, perché un'agevolazione fiscale, magari anche l'economia può averne benefici.
Certo che queste aperture a singhiozzo un periodo, poi se faccio penso, poi ti riapro.
Tu hai detto, guarda, una cosa che è stata detta anche molto acutamente da Salvatore Padula, già vice direttore del Sole 24 Ore, commentatore.
Cosa ho detto di così intelligente che mi fai tanto paragone? Adesso me la tiro per un anno.
È quello che ricorda anche un altro ascoltatore, il concordato però finisce per togliere gettito, perché in questo così dare la possibilità di predichiarare e di sottrarsi in qualche modo, in modo lecito, per carità, al prelievo, però alla fine lo Stato accetta di incassare un po' meno, diciamolo così, molto terra a terra, dottor Alievi. Pur di incassare, incasseremo un po' meno. Qui vabbè, dovremmo aprire tutto un discorso di etica fiscale che non è il caso di aprire. Una cosa volevo tornare su un punto tecnico, Deborah, se non ci sono curiosità.
Se non avevi tu domande puntuali, no. Andavo sulle domande, ma vai tranquillo.
C'è un punto che non ho compreso. Allora, è possibile aderire fino al 12 di dicembre, però se non aderisco prima del 2 di dicembre pagando l'acconto IRPEF che devo pagare entro il 2 di dicembre e che non si sposta,
al momento no,
avrò questa situazione un po' contorta, un po' paradossale, mi viene da dire. Dal 3 di dicembre al 12 di dicembre io dovrò fare un ravvedimento, quindi pagare un po' di più dell'acconto IRPEF che ho appena pagato,
sì.
Però avrò la possibilità di sanare invece con prelievi molto molto contenuti tutti gli anni precedenti, dal 18 al 22, è così? Cioè
sì,
da una
esatto,
parte ho uno sconto
esatto.
E dall'altra un aggravio?
Da una parte si avrà un ravvedimento, quindi una piccola sanzione, chiamiamola così, per aver pagato in ritardo una quota dell'acconto, perché poi comunque l'acconto base viene pagato il 2 di dicembre dal contribuente, è solo la quota parte in più che chiede l'agenzia delle entrate in virtù dell'accordo che viene sottoscritto di concordato preventivo, e su questo c'è il ravvedimento di qualche giorno, e però sì, avrò la possibilità di avere una piccolissima sanzione per i 4
per
anni, 18,
gli anni precedenti,
sì, assolutamente sì,
quindi
assolutamente.
Insomma c'è un po'
il ravvedimento del ravvedimento,
ecco, vabbè, niente, non so se sono stato chiaro, Deborah.
Hai fatto quello che potevi, più di così, e non si può parlare più semplice di così. Veramente sudi proprio per cercare di essere.
Allievi, lei non può lasciare il paese, lo sa.
No, è un paese intenso.
Al massimo può fare qualche altro video su TikTok, perché vedo già che molti ascoltatori sono andati a pescarla. Quindi oggi il suo profilo avrà un'esplosione, al contrario del nostro, che è sempre lì statico.
Langue. Va bene, andiamo a fare la nostra tavola rotonda digitale.
Esatto. No, Marco dice giustamente: non ci siete su TikTok, parlavo di quello di Instagram, che è veramente il profilo dei poveretti, ma non fa niente, miglioreremo.
Grazie a Massimiliano Allievi, dottore. Grazie commercialista, esperto per il Sole 24 Ore. Io spero che non tocchino più sto concordato, poi lei può tornare.
Speriamo di fare il Natale tranquillo.
Ma tra il 3 e il 12 dicembre un'altra puntata sarà necessaria, secondo lei?
Sì, assolutamente.
Vabbè, allora lo scriva nell'agenda del 2024.
Gli ultimi aggiornamenti.
Bene, noi andiamo a leggere le ultime cose della nostra Digital Roundtable.
E poi a domani.